Storia a confronto di Pietro Montorfani e Claudio Visentin.
Sono Claudio Visentin, storico all'Università della Svizzera Italiana. Con me oggi c'è un altro storico, Pietro Montorfani, direttore della Biblioteca Salita dei Frati in Lugano. Benvenuto Pietro.
Grazie Claudio.
Ecco, due storici dunque, perché questa storia vorrebbe essere prima di tutto un dialogo, no? Si chiama storia a confronto, ma in realtà l'idea del dialogo non è esattamente l'idea di un confronto, no? Noi oggi spesso amiamo presentare posizioni diverse, contrapposte, a volte opposte, anche un po' in polemica. Questa idea invece del dialogo ha le sue radici proprio nell'antichità, nel mondo greco, nel mondo di Platone, cioè l'idea che per i greci il pensiero non nasce tanto da una riflessione solitaria, anche se è stato un popolo di grandi filosofi, ma nasce dal confronto pubblico, dalla piazza, dai tribunali, dall'assemblea, dalla scuola, cioè ogni comunità vive scambiando parole.
Impostando il tema in questo modo, Claudio, metti una grande responsabilità sulle nostre spalle, in effetti. Noi non siamo Platone, non siamo Socrate, però vogliamo imparare da quel metodo un modo di affrontare gli argomenti senza l'ambizione di risolverli in 3-4-8, di arrivare ad una formulazione che poi possa essere spendibile così, magari in un post sui social, come si fa, posso dire, forse troppo spesso oggi. Vogliamo provare ad affrontare un tema avvicinandolo con calma, provando tra noi a rimbalzarci la palla, a portare esperienze anche di lettura, di vita vissuta, di lavoro culturale molto diverse, con l'aspettativa che alla fine di questo percorso magari, chissà, questi temi saranno stati affrontati in modo utile per noi e soprattutto per chi ci ascolta.
Intanto sono contento che non siamo Platone e Socrate, perché uno dei due finisce malissimo e quindi da quel punto di vista è meglio non ripetere l'esempio. Mi interessava dell'idea del dialogo questo spunto che la discussione è esporre qualcosa e non contrapporsi su qualcosa, cioè non significa prevalere, imporre il proprio giudizio sugli altri, non significa essere convinti di aver ragione e costringere gli altri ad adottare questa stessa opinione, ma significa quasi mettere alla prova le opinioni, no? Cioè distinguere il vero dal falso, educare il giudizio, cercare la verità assieme. L'idea che la verità non ce l'hai quando cominci a dialogare, a discutere, auspicabilmente ce l'avrai alla fine, e quindi sarà una cosa che hai cercato assieme e che hai costruito assieme. Mi piace anche questa implicazione che la verità è superiore al singolo individuo, la possediamo come collettività, se la possediamo, quando la possediamo, non la possediamo come singoli. Però Pietro, mentre dicevo tutto questo, mi sono reso conto che forse allora il concetto di discussione di verità nel tempo dei social è un imbarbarimento, ecco, barbari è un'altra parola che risale al mondo greco, no? È un imbarbarimento piuttosto che un progresso, cioè mi sono reso conto di quanto la nostra discussione oggi è spesso inferiore a questo criterio.
Non ci diamo il tempo per lasciar sviluppare le discussioni in modo che sia l'argomento a dettare le regole. Purtroppo spesso partiamo con un preconcetto che strada facendo diventa una certezza, invece di evolvere magari per strada. Lo facciamo tutti, non vogliamo avere un'impostazione di giudizio nei confronti di chi passa 5 minuti sui social, lascia cadere un'opinione come un macigno e poi se ne va. Siamo qui proprio perché crediamo che da uno scambio di questo tipo, seguendo un metodo così antico, possa arrivare un miglioramento per tutti.
Quindi storia, confronto, sì, ma in questa prospettiva peculiare che mettiamo un po' alla prova, e poi saranno gli ascoltatori stessi di Rete 2 a dirci se ha funzionato, se no nel mondo antico è compresa anche la lapidazione come pratica, come modo di esprimere l'opinione, e quindi semmai adotteranno quella. Ecco, noi in questa serie vogliamo parlare del tema del giorno. In fondo non c'è altro tema di questi tempi che non sia guerra e pace. Cominciamo a prendere a prestito anche un po' di titoli da illustre fonti, e quindi guerra e pace perché le guerre sembrano moltiplicarsi, e forse al continuo succedersi di nuove guerre non corrisponde poi la chiusura delle guerre precedenti, quindi le guerre rimangono aperte e ne scoppiano sempre di nuove senza che si arrivi appunto alla pace, senza che il ciclo guerra e pace sia un ciclo armonico e alternato, ma si aprono sempre nuove guerre senza le paci. Di questo proveremo poi a ragionare oggi. Un dubbio che può venire come storico, però qualcuno dirà: ma allora questa qui è la vecchia storia, no? È la storia delle guerre, la storia delle battaglie, la storia delle date, la storia di Carlo Magno, eccetera, eccetera. Che cosa gli rispondiamo a questo nostro ipotetico ascoltatore che fa un'obiezione fondata? Tornare alla storia delle guerre, alla storia politica, non è un ritorno al passato?
Ma io credo sia necessario. Ci sono alcuni tipi di storiografie che si adattano ad alcuni momenti storici particolari. Tu alludi, mi pare di capire, al momento in cui dalla grande storia dei re, degli imperatori, delle battaglie, che si dimenticava invece delle grandi masse del popolo e delle altre questioni economiche e sociali, negli anni 20-30 del Novecento si è passati finalmente ad affrontare il mondo a 360 gradi con tutte le implicazioni, tutte le stratificazioni e tutta la complessità. È l'epoca cosiddetta delle Annales, cioè della rivista fondata nel 1929 da Marc Bloch e Lucien Febvre, due grandissimi storici francesi, che appunto fondarono les Annales d'histoire économique et sociale con un'impostazione che poi ha fatto scuola. Ci sono stati storici prestigiosissimi delle generazioni successive, cito almeno Fernand Braudel oppure il nostro Carlo Ginzburg in epoca più recente, che hanno continuato in questo solco, quindi una storia che guardasse al mondo anche dal basso. Lo facciamo, lo faremo anche noi, continueremo a farlo, ma io credo che al giorno d'oggi, nel mondo complesso in cui viviamo, sia necessario tornare a un esercizio di sintesi che deve in qualche modo guardare al mondo sia da sopra che da sotto. Cioè noi dobbiamo tornare a poter parlare tranquillamente anche di re, di imperatori, di battaglie, di grandi dinamiche politiche, senza dimenticare nel contempo tutte quelle sfumature che sono quelle della vita di tutti i giorni e delle preoccupazioni che possono essere anche di ordine, che so, ecologico, per citare una sensibilità tipica dell'oggi.
Quindi tu dici una storia che non esclude l'altro. In passato la storia politica era l'unica, monopolizzava il discorso storico. Les Annales, appunto la rivista di Marc Bloch e Lucien Febvre, ha stabilito una reazione importante, ha cambiato un paradigma. Oggi in un certo senso dobbiamo cercare una duplicità di paradigma, cioè d'altronde se si insiste troppo sulla storia sociale si perde poi di vista che le guerre succedono e cambiano la storia del mondo, spesso in maniera molto dolorosa. Potremmo dire, forse mi sembra, che quando avviene un, per esempio, sto pensando ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quando avviene un grande evento militare, c'è sia la storia quotidiana di chi si nasconde in un rifugio, di chi subisce le bombe, di chi cerca di vivere la quotidianità del mercato nero, della fatica di vivere dentro la guerra, e c'è sia la strategia di chi bombarda le città come parte di una strategia militare, di un discorso politico.
C'è un'immagine meravigliosa tratta dalla letteratura russa del Novecento, Stalingrado, romanzo di Vassili Grossman, che quando l'ho letta non mi è più uscita di mente. È una storia che si avvicina molto a quello che noi vediamo tutti i giorni oggi sui media. È l'effetto di un bombardamento, cioè la caduta di una bomba su un palazzo, e questo palazzo viene sventrato esattamente per metà lungo la verticale. È chiaro che quello è un evento bellico che sposta magari degli equilibri, possiamo parlare di armi, possiamo parlare di eserciti, possiamo parlare di generali, ma poi noi in questo palazzo sventrato sulla verticale vediamo ad ogni piano e ad ogni locale la vita delle persone come congelata. C'è una sezione longitudinale della vita quotidiana delle persone che viene portata alla luce con questo gesto violento, volgare, quasi pornografico, dall'esito di una bomba. È un'immagine che io non mi toglierò mai dalla mente, pur non avendola vista, per fortuna mia, dal vivo, ma l'ho letta in un libro.
E questo è un altro tema in fondo che ci interessa, cioè la fascinazione che la letteratura ha avuto per la guerra. Ma prima di arrivare a questo tema, e ci arriveremo soprattutto con la terza puntata, volevo ripartire dal titolo di oggi. Abbiamo detto che abbiamo preso un po' in maniera un po' parassitaria i titoli da diverse fonti con l'unica condizione che fossero belli, che fossero particolari. Ecco, il titolo di oggi viene da Franco Cardini, che ha scritto Quell'antica festa crudele, e lo ha scritto pensando alla guerra nel Medioevo. alla guerra in un periodo storico. Guerra che lui intende non solo come un fatto militare o tecnico, ma dice proprio Cardini come un'esperienza culturale. E dice la guerra non era solo distruzione, ma era anche un'istituzione sociale, una pratica politica, un codice d'onore molto stretto, e era un'attività riservata per esempio in larghissima misura ai cavalieri, che erano anche figure che avevano un ruolo sociale in questa società tripartita, un po' schematicamente, che era quello di proteggere gli umili, di proteggere gli inermi. Insomma, dice Cardini, ogni epoca ha pensato, ha giustificato, ha vissuto, ha subito la guerra in maniera diversa. E nel mentre che lui racconta la guerra del Medioevo, apre a questa idea che in fondo la parola rimane sempre la stessa, ma quello che sta sotto questa parola è sempre diverso.
Io in genere quando devo affrontare un argomento cerco di tornare all'etimologia, perché nell'etimologia delle parole c'è una saggezza spesso occulta che in qualche modo va riscoperta. La parola guerra in italiano, war in inglese, guerre in francese, deriva da un'unica radice germanica, verra, con la doppia V, che non significa altro che mischia, confusione, l'idea dell'azzuffarsi. Ecco, teniamola lì questa immagine dell'azzuffarsi, che forse è molto meno nobile di quello che diceva giustamente Cardini, perché c'è un'epoca in cui la guerra viene codificata. Medioevo, ma anche tutta l'epoca moderna, ha delle regole molto precise del fare la guerra. Ed è vero che nella storia gli esseri umani hanno sempre cercato di capirla, di leggerla, di scriverne e di teorizzare la guerra. Si è cominciato molto presto. Il primo che in genere si cita è il filosofo cinese Lao Tzu, che nel VI secolo avanti Cristo, epoca grosso modo di Confucio, ha scritto un trattato dal quale, tra l'altro, emergeva questa riflessione molto profonda e purtroppo in fondo dimenticata, cioè che la guerra sia l'estrema ratio, è il male necessario che si usa soltanto in casi estremi. Poi in realtà nei secoli, nei millenni, le cose sono molto cambiate, la guerra abbiamo continuato a farla e in una certa misura abbiamo cominciato anche a giustificarla. E noi oggi nel nostro riflettere sulla guerra dobbiamo molto ad un altro trattato molto più tardo, scritto in epoca napoleonica, quindi tra la fine del 7 e l'inizio dell'Ottocento, da un generale prussiano, Karl von Clausewitz, che nel suo Vom Kriege sulla guerra è arrivato a ipotizzare che la guerra non fosse altro che la continuazione della politica con altri mezzi. È chiaro che l'impostazione, dal punto di vista morale, è molto diversa da quella di Lao Tzu. Non è un'estrema ratio, è un altro strumento a nostra disposizione.
Il che naturalmente, Pietro, pone anche il punto interessante un po' di dove siamo noi oggi. Per esempio, non c'è dubbio, a mio giudizio, che Lao Tzu sia molto più moderno, in un certo senso, di von Clausewitz, nella misura in cui Lao Tzu dice che la guerra è ambigua, la guerra è funebre, la guerra alla fine è uno sbaglio, ma la guerra è un'espressione inferiore dell'uomo, anche se è difficilmente evitabile, ma soprattutto rompe quella armonia del mondo che sarebbe invece il fine da perseguire. E poi mi piace molto in Lao Tzu questa idea, che io trovo molto moderna, che la guerra contenga al suo interno un elemento caotico, demonico quasi, no? Che tu susciti e che poi in qualche modo non riesci a controllare, e che è un po' il tema dal quale siamo partiti, cioè la difficoltà di chiudere delle guerre che sono cominciate come von Clausewitz, come prosecuzione della politica con altri mezzi, no? L'Ucraina non fa quello che voglio, allora io faccio un'operazione speciale con la quale cerco di sottomettere, e poi però 4 anni dopo mi trovo in un mondo completamente diverso. Un punto però su cui credo varrebbe la pena di riflettere prima di concludere questa puntata è che oggi sembra quasi esserci in realtà un rifiuto della guerra in quanto tale. Cioè, si può pensarla in modo diverso tra Lao Tzu e von Clausewitz, però in qualche modo va pensata, perché è una delle grandi forze, sia pure irrazionali, della storia umana, con tutta la sua disgrazia, con tutta la sua infelicità, però è lì che cambia il mondo. Forse noi oggi siamo meno capaci di pensare la guerra, abbiamo cioè un rifiuto quasi fondamentale della guerra che però ci impedisce anche di pensarla e di comprenderla?
Ma io credo che oggi, con un lavoro come quello che stiamo facendo, proviamo a sfatare un tabù. Il mondo occidentale, non dobbiamo dimenticare che noi parliamo dall'interno del mondo occidentale, con i paraocchi del mondo occidentale, della guerra negli ultimi decenni non ha mai parlato volentieri, perché si era illuso di avere risolto il problema. C'eravamo illusi e ci sono stati i Balcani, più recentemente c'è stata l'Ucraina, Gaza ed Israele non sono lontani da noi, quindi la guerra in realtà continua, a seconda di come le si contano, ogni giorno ci sono una cinquantina di conflitti bellici che continuano ad essere in corso nel mondo. Quindi il tema è continuo e costante, il fatto che noi oggi, nel nostro piccolo, accendiamo una luce su questo tema è perché sentiamo la necessità di doverlo fare.
Non dimentichiamo che rimuovere la guerra dalla storia umana è stata fino ad oggi un'utopia, non a caso. È che quando Kant scrive nel 1795 Per la pace perpetua, il suo libro quasi subito finisce nelle scritture utopiche, non a caso, perché non è così facile eliminare la storia dal proprio orizzonte, è invece più utile e necessario farci conti. Lo stesso Kant diceva che l'umanità fu costruita con un legno storto e quindi questa dimensione di male e di dolore forse gli è anche connaturata. Quindi forse pensare la storia è una necessità ed è quello che cerchiamo di fare in questo ciclo. Invitiamo gli ascoltatori a rimanere con noi anche domani se siamo riusciti a convincerli di questa opportunità.